diversi anni fa, in un convegno in Svizzera italiana, fui invitato per trattare un argomento che, se ricordo bene, era quello della prima lettera di Pietro. E nell'ultimo messaggio che avrei dovuto dare, non ero molto tranquillo. Mia moglie si alzò molto presto, perché è un posto molto molto bello, per farsi la, diciamo, la solita passeggiata, e si fece una passeggiata con una donna che era intervenuta con la sua famiglia a questo convegno. E dopo aver pregato, ripeto, non ero tranquillo di portare quest'ultimo messaggio, il Signore mi diede un altro messaggio. Allora tutti rimasero un po' meravigliati, che si aspettavano la conclusione allo studio. Invece io parlai della conversione di Lidia, un messaggio che non avevo mai predicato prima di allora. Il risultato fu che questa famiglia, che io non conoscevo, non sapevo neppure l'esistenza, si convertì ancora prima che il messaggio finì, prima ancora che io finì di predicare, un po' come successe a Pietro quando andò a casa di Cornelio. Mentre stava predicando, tutta la famiglia di Cornelio si convertì. Alla fine del messaggio, questa donna con il suo marito, credo che c'era anche qualche figlio, si avvicinò, mi ringraziò e poi disse: però lei non è stato molto onesto. Ma perché? Perché io ho fatto una passeggiata con sua moglie e mi è dispiaciuto che sua moglie le ha raccontato tutto quello che noi ci siamo detti in questa passeggiata. Ma ho detto: no, mi dispiace, io non ho ancora parlato con mia moglie. Ricordo che la vidi arrivare proprio alla fine, prima di iniziare l'incontro, ma non ho parlato con lei. Dio opera in maniera sorprendente a volte, e a volte va al di là di quelle che sono i nostri progetti. Credo che sia capitato a chi predica da diversi anni il Vangelo di trovarsi di punto in bianco a cambiare messaggio. Mi è capitato più di una volta, e sicuramente ci sono sempre delle ragioni per cui Dio sovranamente va al di sopra di quelle che noi abbiamo preparato. E io questa sera voglio fare così. Se me lo permettete, finirò settimana prossima la riflessione sull'Apocalisse, ma stasera voglio parlarvi di un argomento che è venuto fuori con la meditazione di stamattina insieme a mio fratellino Armando. E voglio portarvi subito nel Vangelo di Giovanni, quello che il Signore ci ha dato questa mattina di meditare insieme. Poi vi dico anche che cosa abbiamo tratto da questo passo. Ci incontriamo settimanalmente, non stiamo insieme tanto tempo, poco più di mezz'ora, a volte anche di meno, e cerchiamo di meditare insieme, di leggere insieme, meditare per quello che ci è possibile, un brano alla volta, non un capitolo alla volta, ma un brano alla volta di questo Vangelo. E questa mattina abbiamo letto dal versetto 60 del capitolo 6 di Giovanni fino alla fine, cioè il versetto 71, che propongo a voi questa sera. Non so perché il Signore mi sta facendo cambiare messaggio, forse non è per la conversione, chissà, forse è per la conversione di qualcuno, ma sicuramente il Signore vorrà dirci qualcosa, come ha parlato al mio cuore. Dal verso 60 leggiamo: perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto, abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Il messaggio che è venuto fuori questa mattina, come dicevo, è proprio la scelta. Dio ci chiama a fare delle scelte. Dio non obbliga nessuno a convertirsi, a consacrarsi o a fare alcunché della sua volontà. Servire Dio è un comandamento. Però Dio non viene con la prepotenza, non viene con la sua potenza e obbliga a tutti i costi, non so, con la forza, con altri mezzi, affinché noi facciamo la sua volontà. Dio ci lascia in un certo senso liberi di scegliere volontariamente se fare o no la sua volontà. Ovviamente ogni scelta porta con sé dei risultati, è vero? Dio ci lascia liberi di scegliere, ma non ci lascia liberi di raccogliere i risultati delle nostre scelte. Tutti, dice la Scrittura, e ora lo leggeremo, davanti a Dio, credenti e non, saranno inescusabili. Venite, un passo che sicuramente avete capito, Romani, capitolo 1. Guardate che cosa viene detto in questo passo. Leggiamo Romani, capitolo 1, dal verso 19 al verso 23. Vorrei proprio che faceste attenzione, perché è una parte molto particolare, perché di qui in poi l'Apostolo Paolo inizia a parlare della giustificazione, comincia a parlare della ragione per cui tutto il mondo si trova sotto la condanna del peccato. E leggiamo dal versetto 18 per completezza. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono date a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Ci fermiamo un attimo qui. Vorrei farvi notare che qui si sta parlando di persone che hanno conosciuto Dio e che si troveranno davanti a Dio inescusabili nelle loro scelte. Ma notate, non si sta parlando della predicazione del Vangelo. Qui non viene detto che queste persone hanno ascoltato la predicazione del Vangelo. Qui si sta parlando della testimonianza di Dio data attraverso la creazione. Cioè, attenzione, fratelli. Dio sta parlando attraverso un mezzo grazie al quale tutti possono capire che c'è un creatore. Non salva questo, ma questo è il mezzo, è uno dei mezzi attraverso cui Dio vuole portare l'uomo a riflettere. Notate, è molto interessante, notate il versetto 19. Guardatelo bene. Perché quello che si può conoscere di Dio, Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Non si può conoscere tutto di Dio, senza questo, è vero? Ma quello che è possibile conoscere di Dio, Dio non l'ha negato all'uomo. E in che modo l'ha fatto? Non l'ha fatto semplicemente con la testimonianza esterna, ma l'ha fatta con la testimonianza interna dell'uomo, l'ha manifestato dentro di loro. Ecco perché da qualsiasi parte noi andiamo, c'è sempre un senso di religiosità negli uomini che viene poi applicata in maniera diversa. Ma Dio parla, indipendentemente dalla predicazione del Vangelo. Attenzione, non sto dicendo che noi dobbiamo esimerci, non dobbiamo avere la responsabilità di predicare il Vangelo, no. Ma qui sta dicendo che le persone rimarranno inescusabili davanti a Dio, proprio quelle persone che avrebbero dovuto riflettere davanti alla creazione di Dio. Di che cosa parla la creazione di Dio? Abbiamo letto nel versetto 20, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente nella creazione. La creazione parla delle qualità invisibili di Dio, quelle che l'uomo non può vedere. La creazione parla di questo e parla anche della sua divinità. Perciò l'uomo è davanti a questa rivelazione inescusabile. Poi notate ancora, Dio si è fatto conoscere. Dio si è fatto conoscere dagli uomini, ma gli uomini come hanno risposto? Quando noi leggiamo la scrittura, anche se molte cose non riusciamo a capirle fino in fondo, quella è la verità. E la voglio ripetere, qui non si parla della predicazione verbale del Vangelo, ma si parla di una testimonianza data attraverso la creazione. Dio parla anche attraverso la creazione. E Dio sa le persone che hanno rifiutato di andare oltre alla rivelazione che hanno ricevuto. Allora, abbiamo letto qui che queste persone che cosa hanno fatto? Non lo hanno glorificato. Hanno capito che Dio è il creatore. Hanno capito la sua divinità, ma non lo hanno glorificato. Primo. Secondo, non lo hanno ringraziato. Abbiamo letto qui, dice, perché pur avendo conosciuto Dio, attenzione, si può conoscere Dio anche senza la predicazione. E lo ripeto ancora, questo però non ci esime da predicare il Vangelo, no? Noi siamo molto di più responsabili e inescusabili, perché oltre ad avere tutte queste testimonianze di Dio, abbiamo anche la predicazione del Vangelo. Ma abbiamo letto qui, dice, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato. Che cosa hanno fatto queste persone? Si sono date ai vani ragionamenti, si sono creduti sapienti, intelligenti, ma davanti a Dio cosa sono questi? Sono degli stolti. Che cos'è uno stolto? Basta leggere il Salmo 14 all'inizio, subito versetto 1, dice: lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non c'è. È un pazzo. La persona che dice Dio non c'è si sta rivelando pazzo, pazza. E guardate che cosa ha fatto l'uomo alla fine. Dice: hanno glorificato la creatura invece del creatore. Le persone che non si convertono, le persone che rifiutano la rivelazione di Dio, anche una rivelazione di tipo esteriore come questa, praticamente dovranno glorificare la creatura. E ci sono persone che non si convertono perché hanno paura dei genitori, stanno glorificando i genitori. Ci sono persone che non si convertono perché hanno paura del marito o della moglie o dei figli, stanno glorificando la creatura. Attenzione, fratelli, perché è una cosa molto molto importante questo. Guardate la scala discendente di questo versetto 23. Hanno iniziato, si parla di uccelli, qualcosa che già si trova in alto, poi si parla di quadrupedi, qualcosa già che sta per terra, e poi si scende ai rettili, qualcosa che strisce, che è la figura di Satana. Allora, Dio non impone con la forza, con la violenza, a nessuno, né credente né non credente, di fare la sua volontà, di fare la sua volontà. Ma se continuiamo a leggere questo capitolo primo di Romani fino al verso 28, per tre volte trovate scritto che Dio li ha abbandonati a loro stessi. Ci sono persone che ascoltano, ma ad un certo punto Dio li abbandona a loro stessi. Nella versione della Luzzi, per chi ce l'ha, dice addirittura nel versetto 28 che Dio li ha abbandonati ad una mente reproba. Cioè queste persone ascolteranno, ma sembra che questa mente non recepisca più niente. Questo è il pericolo. Ci si abitua a vedere la creazione, ci si abitua ad ascoltare, ci si abitua a stare insieme, ma è una mente chiusa, non riceve più niente. Andiamo allora a capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, al passo che noi abbiamo letto. In questo passo noi abbiamo quattro principali tipi di persone che hanno fatto delle scelte. Che cosa sta succedendo in questo capitolo 6? Il Signore compie un grande miracolo. Notate, è il terzo segno, il terzo dei sette segni che vengono compiuti da Gesù nel Vangelo di Giovanni. E il miracolo che Gesù compie, questo segno che Gesù compie per dimostrare la sua regalità, la sua messianicità, la sua deità, è quello di pochi pezzi di pane e pescetti, viene detto qui, il Signore sfama, viene detto, 5.000 uomini. Notate, nel versetto 10, possiamo leggere nel capitolo 6 di Giovanni, viene detto, Gesù dice, fateli sedere, c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed era circa 5.000 uomini. Allora, nei Vangeli non vengono mai contati i bambini, non vengono mai contate le donne, quindi possiamo presumere che qui ci fossero state almeno 10.000 persone, è vero? Un grande miracolo. E queste persone vedono che un miracolo così lo poteva fare soltanto una persona. Versetto 14. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Cioè questi miracoli, questi segni che Gesù faceva nel Vangelo di Giovanni testificavano la sua identità. Questo è lui. E nessuno può fare queste cose. Vi ricordate nel capitolo 3 di Giovanni quando Nicodemo si avvicina di notte a Gesù, cosa dice? Dice, maestro, dice, nessuno può fare le cose che tu fai se non viene da Dio. Solo una persona che viene da Dio, che viene dal cielo, può fare le cose che tu stai facendo. E qui vediamo che le persone erano arrivate a sapere, a conoscere, che colui che stava facendo questi miracoli era il Messia, era il profeta di Dio, era Dio stesso venuto in carne. Loro sapevano tutto questo. E tutto il messaggio del capitolo 6 vuole portare le persone a comprendere che Gesù è il pane della vita. Non il pane che Mosè, se leggete questo capitolo, il pane che Mosè ha dato quando il popolo nel deserto peregrinava e andava verso la terra promessa, non quel pane lì, ma il pane che scende dal cielo, cioè Gesù, il pane della vita. Quel pane lì non poteva dare la vita, le persone sono morte lo stesso, ma Gesù era il pane della vita. E dice in questo messaggio, il Signore vuole dare questo messaggio di salvezza a queste persone, nel verso 40 del capitolo 6 viene detto, perché a un certo punto questi chiedono, ma cosa dobbiamo fare per operare la volontà di Dio, vero? Qual è la volontà di Dio? Che le persone si mettono a fare le opere, che seguono la religione, che seguono gli evangelici, eccetera? Che facciano qualcosa da piacere a Dio? Questa è la volontà di Dio per essere salvati? Il Signore lo spiega qui, dice nel versetto 40, perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste persone ascoltano queste cose, poi Gesù va avanti e spiega che tutto quello che Lui aveva fatto era spirito e vita. Era la salvezza, era il pane disceso dal cielo, era l'unico pane che dava la vita. Adesso abbiamo queste quattro scelte, quattro reazioni, che sono nello stesso tempo quattro scelte. La prima scelta, versetto 60, perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero, questo parlare è duro. Chi può ascoltarlo? Allora, qui si parla di discepoli, ma dovete sapere che migliaia di persone seguivano il Signore Gesù. Erano discepoli, ma non avevano la vita di Cristo. Persone che seguivano il Signore, ma non erano interessate al Signore. È vero? Nel convegno di anziani che abbiamo avuto la settimana scorsa, insieme a noi nello stesso albergo, si trovavano anche molte persone della Chiesa romana che facevano anche loro un convegno. Hanno messo fuori tutta la loro pubblicità e proprio c'era scritto Gesù ama. Però questo non significa niente, non vuol dire niente. Il fatto di sapere che Gesù ama, non si ha la vita. Il Dio ha tanto amato il mondo, ma lo dice tutto il mondo è salvato. Il fatto di sapere che Gesù ama è anche un messaggio ingannevole. Perché fino a quando ci si ferma a questo primo stadio, Gesù ama, e non si va a capire la ragione per cui Gesù ci ha amati, e quindi non si aderisce in maniera personale, quel messaggio rimane morto, rimane senza vita. E molte persone sono ingannate da questo messaggio. E queste persone, c'erano tantissime persone lì, parlavano di Gesù che ama, ma Gesù che ama non dà la salvezza. Allora abbiamo qui delle persone che seguivano Gesù, ma quando sono arrivati, diciamo, all'incrocio, la strada da prendere per la vita, hanno detto questo messaggio è duro. Ma è veramente duro il messaggio del Vangelo? È veramente duro? Il messaggio del Vangelo è un messaggio d'amore, è un messaggio di misericordia, è un messaggio di vita, applicando il quale si ha la vita. Non è un messaggio duro, è stato duro per il Signore Gesù dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi, ma non è duro credere a questo messaggio. È difficile vivere il cristianesimo, è vero, ma se un credente diventa veramente tale, cioè ha veramente realizzato la vita eterna e quindi la sua vita è stata rigenerata dallo Spirito Santo, la vita di questa persona viene vissuta in modo diverso e viene vissuta grazie allo Spirito Santo che si trova nello spirito di questa persona. Quindi vediamo la prima scelta che è stata fatta. Poi c'è una seconda scelta. Versetto 64. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Questo è un altro messaggio che Gesù sta dando. Cioè, molti hanno detto questo messaggio è troppo duro. Chi lo può ascoltare? Fino a quando hanno mangiato, hanno bevuto, volevano addirittura fare Gesù Re, volevano risolvere il problema esistenziale, vero? Quello del mangiare e del bere. Poi Gesù parla di queste altre persone, dice, tra di voi ci sono alcuni che non credono. Quattro volte viene usato questo verbo credere in questo messaggio. Ci sono tra di voi persone che non credono. Il problema numero uno delle persone è il fatto che loro non credono. Il problema numero uno dei credenti che non servono a Dio è perché non credono in Dio. Sembra strano parlare di credenti che non credono, è vero? Ma se credessero, facessero. È vero? Una persona che crede e crede fermamente non deve fare altro che fare per dimostrare che sta credendo. C'erano delle persone, Gesù dice, alcuni di voi non credono. Cioè, considero questo messaggio non qualcosa che meriti la fede, non attendibile, non qualcosa che merita la fiducia e la vita di una persona che si dona per questo messaggio del Vangelo. Questa è la seconda scelta, ma c'è una terza scelta che viene operata qui e viene detto sempre nel versetto 64, nella seconda parte, dice Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. C'è un'altra scelta, tradire il Signore E anche questa è una scelta, è vero? Tradire Dio è una scelta. E guardate in che modo il Signore parla di tradimento. Dice nel versetto 70, arrivato a un certo punto, dice: Gesù rispose loro, non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Chi tradisce il Signore? Chi torna indietro? Chi si comporta in questa maniera? Si comporta nello stesso modo che si è comportato Satana, il diavolo. È interessante questo. Perché Gesù dice è un diavolo? Eppure Giuda non era un diavolo, era una persona. Ma Gesù dice Giuda è un diavolo. Perché? Perché il Signore sta ricordando che il diavolo, Satana, all'origine era la creatura più bella, più potente, più saggia. Viene detto addirittura sia in Ezechiele che in Isaia 14 che era più saggio di Daniele. Tre uomini più giusti della terra, dice Ezechiele 14:14, c'è anche Daniele. E Dio aveva fatto, creato questa creatura, la più bella, la più potente, la più intelligente, la più saggia di tutta la creazione. Aveva fatto delle cose straordinarie per questa sua creatura. Ma questa creatura ha tradito il Signor Gesù. Ha voltato le spalle al Signore. Si è creduta autosufficiente e voleva addirittura avere lo stesso posto che aveva Dio. E ancora oggi ha questo anelito, questo programma, questo desiderio di essere adorato come Dio. Perché Giuda è definito da Gesù diavolo? Perché Giuda è stato 3 anni col Signor Gesù. È stato insieme a lui 3 anni. Ha visto grandi miracoli. Ha sentito la predicazione potente di Gesù. Ha conosciuto cose che nessuno ha mai conosciuto. A questa persona, Giuda, addirittura, quando si va nel Vangelo di Marco, dice che a questa persona addirittura il Signore aveva dato anche un potere potente, anche da fare i miracoli, da fare guarigioni, da cacciare i demoni, ad esempio. Che cosa non ha visto quest'uomo? Però questa persona si è comportato come il diavolo. Ci sono credenti che si comportano come il diavolo, credenti che vengono da famiglie di credenti, che hanno ricevuto molto, che hanno visto dei miracoli, che hanno fatto anche una testimonianza di fede, ma che nella loro vita, nel loro modo di vivere, nel loro essere parte di una chiesa locale, girano le spalle al Vangelo. E preferiscono vivere indipendentemente dal Vangelo. Queste persone si comportano come il diavolo. Sono credenti, ma si comportano come Satana. Come Giuda hanno ricevuto tanto, hanno ricevuto molto, ma non danno niente al Signore. E si circondano di compagnie che non amano il Signore. Così come Satana si è circondato di compagnie di angeli diventati demoni. Anche questi credenti si circondano di amicizie che non temono Dio e si comportano come il diavolo. Hanno ricevuto tanto, hanno ascoltato tanto, hanno visto i miracoli, hanno visto le conversioni, hanno visto i loro genitori, hanno visto, però si comportano come il diavolo. Abbiamo parlato un po' di tempo fa della bestemmia, è vero? Disprezzano la parola, fanno bestemmiare il nome di Dio. Si comportano in modo tale da fare bestemmiare la dottrina del Signore. Non vivono in modo sano. Gesù dice, non ho io scelto 12. Non siamo qui tutti credenti. Non abbiamo fatto qui tutta la stessa esperienza di vita eterna. Eppure ci sono dei diavoli. Delle persone che stanno girando le spalle al Signore. Delle persone che non hanno mai niente da dire, mai niente da fare, che disprezzano, il servizio del Signore, che si comportano in modo tale da fare vergogna alla testimonianza, che non amano i fratelli, non stanno insieme ai fratelli, non amano stare con quelli che amano Dio, con coloro che servono il Signore, amano stare con quelli invece che non temono il Signore. Questi sono dei diavoli, si comportano come se fossero diavoli, pur essendo dei credenti. E questa è una scelta. Questa è una scelta. Perché noi conosciamo le Scritture. Leggiamo le Scritture, o forse leggevamo le Scritture, o forse leggiamo poco le Scritture, però veniamo, ascoltiamo, ma con molta facilità giriamo le spalle alle Scritture e ci comportiamo come se non fossimo credenti. E come dicevo l'altra volta, piano piano, si spengono. E anche venire alla presenza del Signore diventa un grande sacrificio. Anche testimoniare del Signore diventa un grande sacrificio. Tutto diventa un grande sacrificio quando si tratta delle cose del Signore. Nessun sacrificio quando sono le nostre cose, le cose che ci piacciono. Questa è una cosa molto molto triste, fratelli. Non ho scelto io 12. Non hanno visto questi 12 tutte le cose che io ho fatte. Come mai? Questo è un diavolo. Vi ricordate, abbiamo parlato più di una volta di Giuda. Permettetemi molto velocemente di portarvi ancora nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Perché il Signore, guardate fratelli, ha avvisato molte volte Giuda del gesto tremendo che lui stava coltivando nel cuore. Quante volte tu sei avvisato? Quante volte stai ascoltando? Eppure non fai un cenno, non fai niente, non c'è ravvedimento. E questo è molto pericoloso. È molto pericoloso. Qui il Signore sta dicendo, eppure uno di voi è un diavolo. Giovanni, che è il Vangelo del ragionamento, spiega subito dopo che egli stava parlando di Giuda. Giuda ancora, i discepoli ancora non lo sapevano. Questo era qualcosa che sapeva il Signore Gesù e sapeva Giuda e basta. Questo è qualcosa che sai tu col Signore, come tu stai vivendo. Ma forse si vede anche all'interno della Chiesa che sta girando le spalle all'Evangelo. E dice nel versetto 2 del capitolo 13 di Giovanni, in procinto di lavare i piedi ai suoi discepoli, Signore dice, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo. Allora, quando noi vediamo dei credenti che non servono a Dio, che sono freddi, che non amano stare con i credenti, che non amano evangelizzare, non amano portare la parola, che non hanno pietà della gente che sta morendo, vuol dire che Satana ha messo nel cuore di queste persone il pensiero di tradire Gesù. Di fottargli le spalle. Non arriveranno allo stadio successivo, qui nel capitolo 13, quando ad un certo punto Satana non parla più solo al cuore di Giuda, ma deve entrare nel cuore di Giuda. E nonostante si trovano a tavola, Gesù parla ancora. Uno di voi mi tradirà. Parla ancora. Come sta parlando a noi questa sera? Ci sta ancora parlando, ma qual è il problema? Forse ci troviamo in Romani capitolo 1 e Dio ci ha abbandonati. È tremendo essere abbandonati da Dio, sapete? È tremendo a un certo punto, dopo che Dio ci parla tante volte, la nostra mente è chiusa, è tremendo essere abbandonati da Dio. Veniamo qui come degli ebeti, come delle persone che non sono presenti con la mente, col cuore, con lo spirito per ascoltare la parola di Dio, ce ne andiamo di qua, non abbiamo ricevuto niente, finalmente è finito l'incontro, chissà la prossima volta manderemo un messaggino, ho avuto un imprevisto, sono arrivato troppo tardi, non ho fatto in tempo. Tutte queste bugie, tutto questo modo di fare che dimostra che Satana ha messo nel cuore il pensiero di tradire l'Evangelo. Questo è tradire il Signore. La mancanza di fedeltà è tradimento. Geremia capitolo 2. Giuda viene parlato, il Signore vuole ancora recuperare quest'uomo, però purtroppo quest'uomo ha già preso la sua decisione. E dice a un certo punto, nel versetto 27, sempre di Giovanni 13, allora dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse, quello che fai, fallo presto. Che situazione tremenda. Che situazione tremenda. Arrivare a un punto dove non si può più tornare indietro. Con il fratello Armando riflettevamo stamattina su queste cose. Gente che dice, questo è troppo duro. È troppo duro? E voi pensate che Gesù è stato semplice? Lasciare la gloria del Padre? Lasciare che la gente lo sputasse addosso? È stato semplice questo? È semplice per Dio lasciarsi maltrattare a quella maniera, fare silenzio? È stata una cosa semplice. Essere insultato, preso in giro, non aprire la bocca. Davanti anche ai religiosi, davanti al sommo sacerdote, davanti ai sacerdoti. Non parli tu? Non dici niente? È stato semplice per Gesù? È duro per te? Che vivi in un paese dove hai la libertà di leggere, di meditare, di studiare, di predicare l'Evangelo, di portare l'Evangelo al mondo? È duro questo? No, non è così. Non credere a queste cose è una cosa davvero tremenda. Eppure uno di voi è un diavolo. Eppure uno di voi si sta comportando come si è comportato il diavolo. La creatura più bella mai creata che si mette in competizione con Dio. E questo lo può fare anche il credente. Resiste al messaggio. Non vuole fare la volontà di Dio. Molti credenti dicono, ma io sono fatto così. Ma io non ce la faccio. Davvero non ce la facciamo? O non lo vogliamo fare? Quante cose. Quando desideriamo che vanno al nostro vantaggio, il nostro vantaggio materiale, umano, siamo capaci di fare. Quando abbiamo iniziato a lavorare, nessuno sapeva lavorare, vero? Chi conosceva la termoidraulica? Cos'era un gomito? Boh. Cos'era? Eppure, siccome era importante, dovevamo mangiare, abbiamo imparato. Alzarsi presto la mattina? Ma chi ha voglia di alzarsi presto? Però ci alziamo presto perché è troppo importante lavorare. Abbiamo dei figli, abbiamo una casa, abbiamo un mutuo da pagare, è importante. Ma le cose di Dio non ce la faccio. Sono fatto così. Per me è troppo duro questo. E non rientra nel mio modo di vivere. Io credo che noi dovremmo fare degli incontri di preghiera per piangere davanti a Dio. Nel vedere come dei giovani che sono quei figli di credenti, come sta fatto il diavolo, resistono al Vangelo, abbandonati da Dio, tanti anni che ascoltano, vedere credenti, figli di credenti, non figli di credenti, che sono fermi nella fede, vanno sempre più indietro, non leggono la parola di Dio, non hanno nessuna comunione con la parola del Signore, nessun contatto con Dio, in nessuna maniera, dovremmo piangere, dovremmo stare qui chissà quanti giorni a piangere davanti a Dio, perché posso avere pietà di tutte queste cose, perché sono prese dal laccio del diavolo. E c'è un'ultima scelta. Gesù si avvicina ai suoi discepoli, torniamo al capitolo 6 del nostro libro Giovanni. Gesù si avvicina ai suoi discepoli, ha visto che tutti se ne erano andati, per tutte queste persone non valeva la pena. Era meglio sicuramente occuparsi di cose materiali. E allora il Signore si avvicina ai suoi, ai dodici. Perciò Gesù disse ai dodici, versetto 67, non volete andarvene anche voi? Che bello, fratelli. Vorrei dirti, caro giovane che non sei credente, Dio non ha bisogno di te. Vai pure all'inferno. perché Dio rimane glorioso lo stesso. Ma quando sarai nell'inferno, che vorrai mordere i gomiti, non ci arriverai per tutta l'eternità. Guardate Gesù cosa ha detto, che ci fate qua voi, perché non ve ne andate? Voi che reclamate, voi che volete chissà che cosa, voi che volete vivere la libertà, dovete sapere che siete schiavi del vostro peccato. Perché chi dice che di voler vivere la libertà, anche i credenti, di sentirsi libero, vuol dire che è stato già accalappiato dal peccato, è schiavo del peccato. È così schiavo che non riesce a vivere la vita cristiana. È così schiavo che non riesce a convertirsi. Che ci fate qua? Ha detto Gesù. Forse il Signore direbbe oggi a qualcuno di noi che da tanto tempo dice, ma perché non te ne vai? Ma che ci fai qua? E Pietro risponde, si fa portavoce dei dodici. Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Guardate un po', fratello. Guardate il modo in cui Pietro parla. È come se dicesse, va bene, Signore, ma anche se noi volessimo andare via, ma da che parte dobbiamo andare? Conosci qualcuno che ha parole di vita eterna? C'è una religione che ha parole di vita eterna? C'è un altro uomo che ha parole di vita eterna? Va bene, noi vorremmo anche darti ascolto, ma da che parte andremmo? Da che parte possiamo andare per ascoltare le parole di vita eterna? Tu hai parole di vita eterna. E poi finisce col dire, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Che dichiarazione, fratelli, dichiarazione davvero bellissima quella che fa Pietro. Noi abbiamo creduto, guardate, prima si crede e poi si conosce la verità. Non è così che dice anche l'Apostolo Paolo? È così che dice l'Apostolo Paolo. Vedete prima Timoteo capitolo 2. Ancora qualche minuto, poi finisco subito. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Parla di Dio nostro Salvatore, versetto 3, dice il quale vuole, prima Timoteo 2, leggiamo dal versetto 3. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Non si può conoscere bene la verità se prima non ci abbandoniamo nelle mani del Signore. E Pietro dice la stessa cosa, noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto. È vero? Abbiamo capito, tutti possono capire. L'Evangelo non è chiuso alle persone, ma nel momento in cui una persona ha capito e mette la fede, allora comincia a entrare in queste stanze di Dio e comincia a conoscere la verità. Non avrei mai pensato che era così bello, così grande, così maestoso. E addirittura una persona che non meritava niente, addirittura diventa un servo di Dio che predica il Vangelo, e la cui speranza futura non è altro che la gloria del Signor Gesù. E addirittura saremo simili al Signor Gesù. Io non sapevo queste cose come sono convertito. Avevo solo capito di essere perduto, ma non sapevo che un giorno sarei diventato simile al Signor Gesù. E che, come abbiamo studiato in Apocalisse, un giorno vedremo la faccia di Dio. E questo non lo sapevo. La verità si conosce dopo. Oggi Dio ci dà di conoscere quanto hai abbastanza per capire che senza di Lui siamo spacciati. E siamo spacciati per l'eternità. E Pietro dice tutte queste cose. Dove ce ne andremo noi, Signore? Tu dici che ce ne dobbiamo andare? Dacci un indirizzo. Dove ce ne andiamo? Chi ha parole di vita eterna? C'è qualcuno che ce l'ha? Tu hai parole di vita eterna e noi non possiamo andare da nessun'altra parte. Allora io ho tratto una conclusione. A coloro che dicono è troppo duro il linguaggio di Gesù. È vero? No, è una menzogna. È una menzogna. Crediamo noi veramente nel Signore? Se ci crediamo, allora dobbiamo abbandonare la nostra vita nelle sue mani. Ci sono qui in mezzo a noi delle persone che stanno tradendo il Signore, dei diavoli, che stanno girando le spalle, che stanno facendo bestemmiare il nome di Dio. Direbbe Gesù stasera: tu sei un diavolo. Non perché sei un diavolo nel senso vero della parola, ma per il modo in cui tu ti stai comportando. Direbbe così il Signore? O direbbe il Signore: tu hai capito che solo io ho parole di vita eterna, e io ti ho dato la vita, e tu la stai vivendo, per quello che ti è possibile, per quello che ti faccio conoscere, per le capacità che ti ho date, tu stai vivendo la vita eterna. Quale sarà, fratelli, la nostra scelta? Che scelte faremo stasera? Troppo duro? Non vale la pena credere a questo messaggio? Non è attendibile la parola di Dio? Non merita la nostra fiducia? Vogliamo tradire il Signore? O continuare a tradire il Signore? O vogliamo dire questa sera: Signore, ma da chi potremmo andare noi? Noi vogliamo stare vicini a te, perché quando siamo vicini a te noi ascoltiamo parole di vita eterna. Domandiamoci questa sera: da che parte ci troviamo? Non chiudere il cuore, fare in modo che Dio non si senta costretto ad abbandonarti per sempre, così che tu ti spegni piano piano senza neanche renderti conto. Abbandona tutte quelle persone a cui tu hai messo la tua affezione. Trovati dei credenti che amano l'Evangelo, che amano Dio. Non stare con quelli che non vogliono amare il Signore, con quelli che sono soltanto presenti qualche volta o che non sono presenti per niente. Trovate una famiglia, trovate delle famiglie, trovate dei credenti, delle sorelle che amano Dio, insieme potete crescere. Perché questo è il consiglio dell'Apostolo Paolo a Timoteo: fuggi gli appetiti giovanili, e poi dice, e stai insieme a coloro che hanno il cuore puro, che amano il Signore, che vivono la fede, e tu benedirai Dio. Che il Signore ti dia questa sera di riflettere un po' di più, del solito, prima che Dio ti abbandoni e ti abbandoni per sempre. Amen.